La sede Rai di Bolzano presenta Speciale Zeppelin.
Even da bambina ero fascinated von languages. Was war la mia first motivation?
Volevo comprendere und mitsingen bei as many songs wie möglich in Englisch, Français, Ruskiaski, Portugiesch, Latina, Espagnol, Kiswahili.
E perché as a young core sangering non volevo rimanere as mute as a maggot quando andavamo abroad on scambi corali e culturali? Avete capito qualcosa? Non lo so, noi ce l'auguriamo, è quello anche che si augura la linguista dell'Eurac, Dana Engel, che ha scritto queste righe in che lingua, Valentina Bergonzi? Buongiorno, benvenuta.
Buon pomeriggio a tutti, in una lingua artificiale che è l'Europanto.
Europanto,
una lingua appunto artificiale che è stata lanciata dichiaratamente come scherzo linguistico da un traduttore del Consiglio Europeo, che ha pensato di sfruttare quella che è la propensione di tanti di noi quando impariamo una nuova lingua, di mescolare le frasi in questa lingua che stiamo imparando con frasi che già conosciamo o della nostra o di altre lingue per aiutarci a farci capire meglio. E questa è la lingua che ha scelto, come dicevi tu, Dana Engel, ricercatrice dell'istituto che si occupa di studi linguistici dell'Eurac, per interpretare il tema del numero di accademia che oggi vi vogliamo raccontare, che è il tema degli incontri, in questo caso linguistici.
Protagonisti della puntata di oggi di Zeppelin, che seguirà il numero 65 appunto di accademia, la pubblicazione di Eurac dedicata agli incontri, simboleggiati in una copertina arancione. Il tono giusto,
sì.
Due frecce che si incontrano e che cambiano dopo essersi incontrate. Allora, buon pomeriggio da Paolo Mazzucato, da Valentina Bergonzi. Al di là del vetro, Thomas Rieder sarà con noi alla parte tecnica, mentre invece vedo anche Alessandra Tortosa e accanto a lei Federica Luciano, che raggiungerà i nostri ospiti più lontani. Però dobbiamo anche dare conto della terza voce che è comparsa in questa nostra introduzione, che è quella di Andrea Vilardi. Buongiorno Andrea.
Buongiorno.
Il quale qui in veste scientifica, perché si è prestato gentilmente a fare anche lui da europantista, non so se si dice così, insomma, nella lettura di questa introduzione, ci parlerà di un progetto che è in corso proprio da qualche mese, in realtà, dico bene, che coinvolge diverse istituzioni di ricerca all'interno, appunto, afferenti meglio all'Eurac. Però Valentina, raccontiamo un po' di più di questo numero di accademia che avete scelto di dedicare proprio al tema degli incontri, non in modo neutrale, perché tra gli incontri ci sono anche i conflitti, le convivenze e le cooperazioni. Però non avete rinunciato alla parola conflitto.
Certo che no, anzi, verrà poi approfondita anche in seguito, perché forse uno degli aspetti più interessanti, quello che tu citavi, è legato proprio alla copertina ed ha un gran valore. Sono due strade che si incrociano, la linea di mezzeria viene trasformata e in seguito all'incontro diventa tratteggiata, e questo vuole un po' simboleggiare l'idea che dopo ogni incontro, che può essere pacifico, costruttivo, in alcuni casi anche di scontro, in ogni caso a seguito di questo si è cambiati e tendenzialmente si è più aperti, perché si prendono in considerazione varianti diverse, naturalmente in ambito scientifico, perché si considerano dati che non si erano raccolti direttamente, approcci che fino in quel momento non si erano considerati, discipline che si compensano e si integrano. E questo è anche quello che poi riporta la nostra piccola animazione, che è il punto della scienza, che da qualche numero racconta in grafica alcuni dei progetti di ricerca che vengono portati avanti dai nostri scienziati, e che proprio in una piccola animazione che trovate anche sul canale YouTube di Eurac TV racconta proprio sul tema delle due strade che si incontrano la storiella nella storia grande degli incontri, che è quello dell'incontro tra animali selvatici e esseri umani,
esseri
che è anche
umani,
uno dei temi.
Pure pure loro molto
selvatici
spesso.
Selvatici pure loro, che viene tematizzato per esempio in uno degli articoli di Accademia, che è uno dei casi di incontro che non sempre è privo di qualche ruggine.
E soprattutto che passa meno osservato, gli animali convivono con gli uomini, spesso gli uomini non se ne accorgono neanche, magari li tirano sotto, come si dice, li investono con le loro automobili. Beh, all'Eurax si pensa anche a questo, nel rendere insomma meno drammatici questi incontri, che possono essere in tal caso anche sfioramenti. Ma allora noi adesso racconteremo la storia di tre istituzioni culturali che si sono incontrate intorno ad un progetto la cui voce prima è quella di Andrea Vilardi, che abbiamo già ascoltato, ma diamo il tempo anche al secondo dei tre ospiti di prendere posto qui intorno al tavolo verde di Zeppelin, dedicato oggi ad Accademia. Footsteps on the concrete. Guess I hear just every sound. Uomini e animali, questa canzone si intitola Brother Sparrow e la sta cantando Agnes Obel. Valentina, come di consueto la rivista si apre con l'intervista della poltrona rossa. In questo caso la poltrona avrebbe dovuto avere almeno tre posti, più che una poltrona un divano.
Un divanetto avrebbe dovuto essere. L'intervista della poltrona rossa in questo numero incarna su due piani l'idea del tema, cioè quello degli incontri. Da un certo punto di vista, dal punto di vista dei contenuti, rappresenta il progetto che ospita la fusione, l'incontro tra più tecnologie, ma rappresenta anche fisicamente l'incontro tra tre rappresentanti di tre istituzioni di ricerca che sono attive sul nostro territorio e che si sono unite per portare avanti, per lanciare questo progetto. Noi abbiamo qui con noi oggi due di questi rappresentanti, si tratta di Andrea Vilardi, che abbiamo già sentito prima, ci ha raggiunto anche Angelo Zanella, che invece è rappresentante del Centro di Sperimentazione Agraria di Lainburg. Buon pomeriggio, benvenuto.
Buongiorno.
Buongiorno e bentrovato. Allora, un incontro a tre, il terzo attore è l'Università di Bolzano, in particolare la Facoltà di Scienze e Tecnologia, ed in particolare quella che si occupa del troncone in qualche modo dell'agricoltura e quindi della coltivazione, ma anche dei boschi, delle foreste, dell'ambiente in generale. E perché? Perché in queste tre istituzioni hanno pensato di mettere insieme le loro specifiche capacità, l'Eurec in particolare la sua esperienza nel telerilevamento, ma ampliando anche ad altre tecnologie, per misurare determinate fasce, diciamo così, del nostro territorio, con uno scopo ben preciso: cercare di tracciare, individuare delle storie che avvengono nella natura, nel nostro paesaggio, rintracciarne i capitoli e cercare di capire come l'intreccio di questi capitoli porti poi a un risultato finale. Il che è molto complesso da dire, ma se il risultato finale è una mela e ci si chiede come mai questa mela è diventata così buona piuttosto che cattiva, forse le cose diventano un po' più chiare. Andrea.
Allora, il progetto in discussione è il progetto Mona Lisa, un acronimo piuttosto complicato. L'idea alla base è la costruzione di un sistema di monitoraggio di parametri ambientali con un campo di applicazione, con diversi campi di applicazione. Il primo, che è stato citato, quello della mela, più in generale agricoltura. No, ovviamente comprende anche altri ambiti di applicazione, quali foreste, Pascolo, eccetera. E l'idea è guardare a questi sistemi con occhi diversi, in particolare guardandolo a dimensioni diverse, quindi guardandolo e con tecnologie svariate. Quindi col satellite possiamo guardare superfici molto ampie, ma con una precisione relativamente bassa. Con tecnologie, con altri sensori ottici montati, telecamere o sensori di questa natura, di questo filone, montati su sistemi di volo, quali ad esempio dei droni, tecnologia che siamo in fase appunto di acquisizione per cercare di capire come utilizzarla al meglio.
I droni, per capirsi, sono quelli che ultimamente vanno per la maggiore per le riprese aeree anche in situazioni complicate, per cui li avrete sicuramente visti anche in televisione.
Ad esempio anche sono stati utilizzati per le riprese di matrimoni, giusto? Noi ci interessiamo
spesso
a cose meno...
Spesso si associa una tragedia, ma nel matrimoni c'è qualcosa di
assolutamente positivo. E noi li utilizzeremo invece per monitorare di nuovo alcune fasce di territorio, come è stato detto, ad una risoluzione più ampia, quindi con maggiore precisione. Ovviamente il tutto va integrato anche con misure a terra, quindi con sensori di alcuni di questi parametri, quelli ad esempio l'umidità del terreno, posti in punti specifici di siti di test con cui andremo a fare appunto misure, acquisire dati che andranno a integrare le informazioni. Non da ultimo, ovviamente, scendendo ancora più in profondità in questa scala di misura, ci sarà la parte del centro di sperimentazione agraria a Limburg interessato all'aspetto più molecolare, quindi al prodotto finale in qualche modo di questa scala, all'altro estremo. Da una parte si ha quindi il satellite, dall'altra si ha la mela.
Quindi sostanzialmente voi osservate le medesime cose, i medesimi luoghi, ciascuno con i propri strumenti, e la sfida vera è quello di creare collegamenti tra le centinaia e migliaia di dati che le diverse fonti vi metteranno sul tavolo. Angelo Zanella.
La sfida è stata trovare una sinergia tra tutto il know-how che abbiamo in Alto Adige.
Molto diverso, no? E che finora non aveva mai comunicato l'uno con l'altro.
Diciamo, la comunicazione esiste, ma non a livello così intenso e scientifico come è stato possibile con questo progetto finanziato dalla provincia. Le scale sono naturalmente differenti. Ognuno lavorava nel suo settore ed chiaramente ci sono anche dei punti di incontro, perché chiaramente Limburg lavorava anche a scale che vengono toccate dall'università e dall'EURAC. Noi abbiamo scelto di utilizzare questa possibilità per andare più in avanti, per toccare dei campi che non sono ancora veramente conosciuti, per sviluppare delle tecnologie veramente innovative che siano poi di aiuto per la realtà altoatesina, ma anche mondiale. Perciò noi cerchiamo di misurare la qualità, quella che mangia veramente il consumatore, che tocca con bocca, con dei metodi analitici non distruttivi, potendo garantire la qualità di ogni frutto e far valere anche la qualità che viene poi prodotta nel nostro bel paese.
Ecco, questo forse è uno degli aspetti che io ho trovato più curioso e anche più interessante, cioè finora per analizzare la qualità dei prodotti, parliamo delle mele, era necessario distruggerle, cioè era necessario prelevare dei campioni e spaccarle proprio per poter analizzare dal punto di vista molecolare la quantità, e poi era un'indagine a campione. Adesso la vostra ambizione invece qual è?
La nostra ambizione è quella di poter misurare frutto per frutto, per poter da una parte dare un consiglio al produttore di come migliorare la qualità che produce.
Anche in corso d'opera? Anche in corso di maturazione?
Anche in corso d'opera. Naturalmente noi stiamo lavorando sui principi metodici, però poi l'idea sarebbe che possa andare in campo e possa veramente misurare sul frutto anche i cambiamenti durante la crescita.
Con quali strumenti?
Allora, gli strumenti sono semplici, se osserviamo il principio, sono principalmente la luce o anche il suono. Ogni casalinga...
Il suono?
Sì,
ovvero, il suono
penso
della
che
mela.
Ogni casalinga che va a fare la spesa e compra il melone, forse
bussa.
Bussa. E insomma,
io lo faccio sempre con esiti diversi, naturalmente.
Esatto, ma provi a bussare su una mela, anche quella, se è farinosa, le darà un altro suono di ritorno che se non fosse croccante. E naturalmente la luce è anche ancora molto più interessante, perché ci può dare delle informazioni sulla dolcezza, o forse è quello che andiamo a cercare, forse anche sul potere antiossidante, qualcosa di componenti salutistiche.
Quindi è una sorta di accudimento, diciamo così, del percorso di maturazione nel caso specifico della mela, ma come diceva anche Andrea Vilardi, poi le rilevazioni possono avere anche altri scopi, di quello che può raccontare, insomma, il percorso di maturazione di questo frutto. Ora la sfida vera, Andrea Vilardi, sarà quello di far comunicare tra di loro questi dati, no? Perché tele rilevare, non lo so, un parametro di umidità, temperatura o anche illuminazione di una fascia di territorio e poi tradurla in un effetto sul singolo frutto, ce ne corre, no?
Questa è un po' la sfida del metodo che vogliamo implementare, quindi avremo una estrema eterogeneità dei dati, sorgente di informazione molto diversa, ci porteranno informazioni di qualità e di quantità di tipo diverse, quindi abbiamo bisogno innanzitutto di un contenitore dove inserire queste informazioni, quindi, detta in altri termini, una piattaforma di dati, una piattaforma tecnologica all'interno del quale far confluire le informazioni sui sistemi di misura, su come misuriamo i vari parametri e le varie scale, e anche poi sui dati veri e propri, cioè sui valori che otteniamo rispetto ai parametri che andiamo a misurare. Quindi la costruzione di questo contenitore in modo tale che possano confluire dati di tipo diverso e a cui si possa accedere da diversi, a cui tutti i partner in qualche modo possono accedere, è una questione. Dall'altra parte c'è la questione più teorica, se si vuole, ma che ha delle implicazioni evidentemente molto concrete, su estrarre il contenuto realmente informativo da questa massa di dati estremamente diversi e diversificati gli uni dagli altri. Quindi questi sono gli aspetti più delicati, ecco, diciamo, del progetto dal punto di vista dei partner di ricerca della scienza. C'è poi la parte d'impresa, ma magari
ci sono anche loro.
Ci sono anche loro. Assolutamente.
Questa banca dati, peraltro coordinati dal TIS, questa banca dati che voi metterete a punto e renderete disponibile per la consultazione, al di là della produzione agricola, quindi dei frutti che finiscono proprio sulla tavola del consumatore finale, quali altri macro ambiti di impiego potrebbe avere? Cioè, questi dati rappresenteranno poi una risorsa importante, immagino, più in generale, vista questa differenziazione di scale.
Assolutamente. Abbiamo identificato alcuni ambiti di applicazione e soprattutto siamo andati a cercare e coinvolgere fin dall'inizio della pianificazione di questo progetto alcuni utenti finali che abbiamo, come detto, coinvolto fin dall'inizio, in modo tale che ci aiutassero a specificare meglio quali sono i prodotti finali che vogliamo far uscire, far gemmare dal nostro progetto. Quindi alcuni degli utenti, per citarli in ordine sparso, sono appunto tutta la parte, il campo legato all'agricoltura, per Atomsring e tutte le associazioni di categoria correlate, ma anche ad esempio la protezione civile. La questione più legate alla gestione dell'acqua sono problematiche che hanno delle implicazioni anche rispetto all'ambito della protezione civile, così come appunto altri utenti che hanno specificato le loro richieste, e nel corso degli anni lavoreremo in modo tale da uscire con questo progetto con dei prodotti intesi in senso generale, prodotti o servizi che siano effettivamente utilizzabili dagli utenti finali. È ridondante, ma è così.
Ma che siano, insomma, informazioni che possano essere assolutamente utili a chi è destinato, insomma, a chi si occupa in particolare di queste storie, di questi materiali. Foreste, gestione del rischio, aziende agricole, suolo e parchi sfalcio sono i campi in cui voi siete attivi. Accennavamo all'aspetto delle aziende, perché anche questo ha un'implicazione importante. Naturalmente la ricerca scientifica, quando poi deve essere implementata nella realtà, ha bisogno anche di aziende che producano gli strumenti, gli oggetti che servono a voi scienziati per misurare. Il TIS è coinvolto anche in questa vicenda, così come, mi diceva Andrea Vilardi, anche l'Università di Innsbruck, al di là dell'azienda, insomma, fa parte del progetto, ed il TIS vi ha segnalato e ha raccolto intorno a questo progetto tutta una serie di aziende, anche locali, che si occupano di gestione, ad esempio, di rischio attraverso il monitoraggio del corso delle acque, dell'evoluzione del paesaggio e così via. Andrea Vilardi.
Il TIS è uno dei nostri partner di progetto e ha avviato da molto tempo, ormai quasi un paio d'anni, un percorso di coinvolgimento di diverse imprese che sono state non tanto selezionate da parte nostra, ma hanno fatto richiesta alla provincia per essere parte di questo progetto Mona Lisa, e noi come partner di ricerca, ciascuno per il proprio ambito ovviamente di esperienza e di applicazione, abbiamo individuato alcune attività specifiche sulle quali abbiamo costruito una collaborazione, una condivisione di risultati e di metodologie con imprese, singole imprese, tutte dell'Alto Adige in realtà, quindi sono proprio, è un progetto fortemente altoatesino
legato al territorio.
Andrea Vilardi, ma anche Angelo Zanella, è così difficile far dialogare tra loro dati così eterogenei? Ci raccontavate come vi organizzate voi invece come persone coinvolte in questa ricerca per coordinarvi nelle attività di ricerca?
Quindi abbiamo
Noi ne abbiamo due su tre, perché Fabrizio Mazzetto, professore dell'università, non siamo riusciti a farlo combaciare con le nostre esigenze di messa in onda, e con le sue naturalmente.
Angelo Zanella.
Sì, noi naturalmente siamo solo i coordinatori, lavoriamo con molti altri ricercatori e partner di imprese, ed in ogni caso non è niente di nuovo. Siamo abituati a lavorare in progetti coordinati, integrati anche con altri paesi, però è sempre una sfida e c'è sempre molto da migliorare, però è proprio da questo dialogo che nasce poi il seme per un'idea nuova, per una tecnologia nuova, per un'applicazione che sia veramente innovativa.
Qual è la tecnologia che sfruttate di più per comunicare?
Ma questo ormai mi sembra che sia obsoleto. Tramite internet utilizziamo il cloud, utilizziamo tutte le tecnologie più innovative e anche i sistemi. Le dico, una delle tecnologie più usate è Doodle. Non so se lo conoscete, per fissare gli appuntamenti per gente che non ha mai tempo.
Quindi anche attraverso i satelliti, ma poi Doodle è quello che ci
esatto.
serve. Non so come i contadini reagiscono all'idea che le loro mele siano osservate anche dallo spazio, questa è anche un'opera che immagino che voi della Limeboro e dell'Euro che dovete effettivamente portare avanti, perché poi alla fine sono loro, no? Coloro che dovranno poi anche beneficiare di tutto il vostro studio. Avete già avuto qualche contatto con alcuni di loro su questa tematica?
Certo. Noi su queste tematiche come Linebook lavoriamo già da molti anni, e in ogni caso sono inclusi nel progetto, sono informati di quello che stiamo facendo e contiamo di tenerli informati, perché finalmente saranno loro quelli che decideranno cosa sia applicabile, cosa sia di utilizzo.
Quindi insomma il progetto Mona Lisa, lo ricordiamo in chiusura, si chiama così perché è un acronimo che non vi stiamo a dispiegare, insomma, ma che racconta proprio di tutte le tecnologie applicate a questo progetto, è la storia iniziale, la storia principale dell'Accademia numero 65 che abbiamo qui sul tavolo. Andrea Vilardi per l'Eura e Angelo Zanella per la Limeburg ci hanno raccontato quello che stanno facendo. Il progetto dura tre anni, Andrea?
Dura tre anni, esattamente.
Già è partito da circa 6-7 mesi.
Abbiamo avviato una fase di pianificazione, di progettazione per fare le cose per bene in futuro.
Dati stanno già per arrivare nei vostri centri, costruirete
qualcosa.
Un laboratorio nel costruendo nuovo centro appunto per la ricerca qui a Bolzano,
il parco tecnologico.
Il parco tecnologico, ci sarà proprio una stanza specifica, perlomeno una lì dentro, dove confluiranno tutti i dati e dove poi si svilupperanno anche le eventuali certo. tecnologie che saranno necessarie. In bocca al lupo.
Crepi.
Vi terremo d'occhio anche noi, vi monitoreremo anche noi, per cui avremo modo di seguire il corso, l'evoluzione di questo progetto. Grazie di essere stati con noi.
Un piacere.
E in bocca al lupo naturalmente.
Buona giornata. Buon lavoro.
Grazie.
Dopo serate brevi e pianoforti ritorna il silenzio degli ontani, canzoni con le unghie male sorti, insieme come mani su corrimani. Era marzo nella festa, dietro i fiori si vedevano come tartari passare, gente in fila, indiani e mori, in una pioggia di coriandoli e fanfare. È un inverno, mite questo qui, lungo come pianoforti senza coda, laconico come un pastore senza neve. frittelle con l'uvetta arrivano fredde, come maschera Venezia in un aprile. Ed io cammino tra le calli di cemento ed altre maschere mi portano tra le file. E dopo un abbraccio non rimane che questo lungo inverno mite, riscaldato senza posa tutto l'anno, e questo i tartari non l'avranno.
Questa canzone si intitola Inverno Mite, racconta di neve. Noi ci occuperemo, anzi Eurax si occupa anche di neve in questo numero, dico bene Valentina. Dovremmo anche tra poco riuscire a parlare con il dottore, il medico che si è occupato di esperimenti di respirazione più o meno sotto la neve, però noi approfittiamo già per salutare alcuni giovanissimi ricercatori che sono venuti a trovarci, no Valentina?
Sono proprio giovanissimi scienziati, già con un forte riconoscimento alle spalle, perché si tratta dei primi classificati del concorso Giovani Ricercatori Ricercansi, che si è concluso la settimana scorsa e che appunto ha visto il loro liceo Cusanus di Brunico vincitore con un progetto molto articolato astronomico.
Li salutiamo. Buongiorno, bentrovati.
Ciao Ian, ciao Andreas e ciao Dominic. Ciao Julian, scusami.
Grazie di essere venuti qua. Allora, voi che cosa avete fatto nel vostro liceo di Brunico? Avete, se non appunto ho colto male, innanzitutto guardato in alto. Dico bene?
Esattamente. Abbiamo osservato una stella variabile, che cioè varia nella sua luminosità con un periodo di 88 minuti.
Spieghiamo ai noi profani, che a me, cosa vuol dire un periodo
variabile?
Di 88 minuti?
Cioè vuol dire che aumenta di luminosità e aumenta di luminosità ogni 88 minuti. E quindi noi, una volta che abbiamo osservato uno di questi tempi di massimo, possiamo in teoria calcolare tutti i tempi di massimo futuri, cosa che però nella realtà non funziona più, perché ci sono delle divergenze rispetto ai tempi di massimo osservati.
E comunque voi vi siete presi la briga in team, immagino, non sempre uno che ha guardato per giorni e giorni, immagino, no? Questa stella, per quanto ci siete stati dietro?
Abbiamo osservato per circa 50 notti.
50 notti, 50 questo notti. Va detto anche.
Eravamo quasi solo in 3 o 4 persone che hanno osservato per notte questa stella.
Dove andavate?
Esatto, dove vi piazzavate?
Sì, nella prima fase di questo progetto osserviamo dal tetto della nostra scuola in Brunico, ma il problema c'era con la luce, era troppo luce. Ci abbiamo spostati a un posto a 1600 metri in alto.
Dove l'inquinamento luminoso è minore, peraltro Eurac Valentina sta lavorando anche in un progetto sull'inquinamento luminoso delle città.
Infatti, e quindi voi vi siete allontanati dalla città proprio per evitare di essere disturbati dalla luce.
Sì,
e
esatto.
Che strumentazione avevate a disposizione?
Abbiamo un telescopio con una camera CCD, si chiama.
Come le telecamere o le fotocamere digitali,
sì,
diciamo così.
È un po' diverso, ma non tanto. Si può usare per il lavoro scientifico, ma non è tanto diverso da una camera normale.
Rende bene l'idea.
E con quello avete fotografato, osservato direttamente, preso appunti, fatto schemi, compilato tabelle Excel, immaginiamo, segnando minuti, secondi, intensità di luminosità. Tutto questo naturalmente di notte sul tetto della scuola per poi arrivare a 1600 metri, vuol dire che anche la vostra scuola vi ha sostenuto, no? Nel fare queste operazioni extrascolastiche completamente al di fuori del vostro turno di lavoro e che magari comportavano anche occhiaie alla mattina, no? Però immagino che il senso della scuola sia anche un po' questo, no? Uscire un po' dalla routine curricolare.
Esatto, e vorrei cogliere l'occasione per ringraziare il nostro professore che per molti anni ci ha già aiutato.
Lo citiamo?
Sì, lo citiamo. Christoph Wiedemann.
Ecco qua, e mi sembra il minimo.
Voi siete della stessa classe?
No.
Anche questo è interessante, no? Avete riunito in qualche modo forze diverse della scuola.
Esatto, anche perché si tratta di un liceo scientifico e un liceo linguistico messi assieme. E io, per esempio, sono del liceo linguistico, mentre gli altri sono del scientifico.
Ma voi eravate mossi da una passione già prima, cioè già vi interessavano le stelle, oppure cioè, com'è nata proprio l'idea? Bene, adesso ci mettiamo a studiare una stella pulsante.
Tutto è iniziato con il professore dell'Università di Brussels, Christian Sterkin. Lui ci ha contattati perché ha visto il lavoro del nostro gruppo astronomico
approfondire una tematica, insomma, vi ha invitati a guardare.
Tematica. Esatto. Lui ci ha contattati e abbiamo allora collaborato con lui. Senza lui non avevamo lavorato così.
È così che si fa. Alla fine, peraltro, l'Alto Adige è anche terra abbastanza fertile per gli osservatori del cielo, perché c'è un bellissimo osservatorio astronomico perso con le pietre, un bellissimo planetario, uno dei più belli che c'è in Europa, proprio poco sotto all'osservatorio. Quindi anche la vostra esperienza sul campo, diciamo, rientra perfettamente in questa storia astronomica che vede l'Alto Adige particolarmente attivo. Valentina, questi indirizzi diversi liceo è stato premiato, però non è l'unico, ce ne sono altri progetti che sono stati premiati recentemente, la settimana scorsa. Proprio
venerdì scorso ci sono due ex aequo al secondo posto e poi un terzo posto. Vogliamo già anticiparli?
Oppure sì, anticipiamolo.
Sì. Già. Allora, i due ex aequo sono un progetto che è arrivato dalla Svizzera, l'unico selezionato tra i finalisti. È uno studio che riguarda la capacità di assorbimento della vitamina D attraverso i raggi solari.
Ecco, questo studio l'ha fatto uno studente.
One man team, uno studente, Mattias Kröbner, che arriva dalla Svizzera e che peraltro, mi fa piacere ricordarlo, in questa settimana sta volando a Auckland, dove è stato invitato non da un altro concorso ma da un convegno di ricercatori, di scienziati che proprio di impatto dei raggi solari si occupa.
Questo ragazzo ha 16 anni.
Nel senso che,
giusto per dare merito, insomma, chi...
coetaneo è anche invece il suo collega trentino, che si è dedicato, sempre secondo post ex aequo, alla realizzazione di un razzo vero e proprio funzionante alimentato con un propellente che si chiama candy propellant, cioè il propellente caramella, perché l'ha realizzato con una generosa base di zucchero.
E peraltro la formula chimica che mi dicevi, Valentina, essere stata apposta nel cartellone che mostrava i risultati della ricerca, l'ha elaborata proprio lui, righe di molecole, atomi.
Aggiustata con analisi successive ai tentativi falliti o non andati come lui sperava. E in questo caso si tratta appunto di un ragazzo che ha come Elia Martinelli, che ha proprio come obiettivo quello di diventare astronauta, e secondo me è sulla strada buona.
Ce la farà. Allora, noi ringraziamo molto i nostri ragazzi che sono qui con noi, Julian Durvatel, Jan Damini, dico bene?
Damini Hofer,
aggiungiamo anche il secondo cognome, Andreas Kirchler, che si sono resi protagonisti di questa lunga osservazione delle stelle, anzi di una stella. Che nome ha questa stella?
CY Aquari.
Ripetila, scusa?
CY Aquari.
Aquari ci piace molto, anche se non siamo più nel febbraio, insomma, che riguarda la costellazione. Allora, rimanete con noi, perché tra un poco ospiteremo anche coloro che hanno tirato un po' le file di questo concorso. Abbiamo già in linea un'altra persona che ci parlerà questa volta di Scozia, anche lì ci sono varie leggende sull'osservazione delle stelle, ma rimanete qui perché tra un poco ci raggiungeranno anche i vostri colleghi. Myself with vital minerals, but I'm already gone. I saw the rising through the horizon, and I saw it fall. The Jesus fever was falling all over you, believers and lovers. Allora Valentina, peraltro questi tre ragazzi che abbiamo qua, che provengono da una scuola tedesca, parlano molto bene l'italiano, ma la presentazione del loro progetto scientifico l'hanno fatta in inglese.
La lingua della scienza internazionale è l'inglese, la presentazione è stata impeccabile.
In piena naturalezza in inglese. Diamo qualche data, perché io ho anticipato che saremmo andati in Scozia, e salutiamo subito, chiedendo le scuse della pazienza con cui l'abbiamo sottoposta, Sara Parolari. Buongiorno Sara, ben trovata.
Buongiorno, è stato un piacere sentire.
C'erano questi ragazzi con queste voci così fresche, li abbiamo proprio subito coinvolti. Sara Parolari invece lavora all'Istituto per lo Studio del Federalismo dell'Eura, che è giovane anche lei naturalmente, ma non ha partecipato al concorso Giovani Ricercatori. Diamo qualche data, Valentina, attraverso anche la graphic novel, come si dice, che compare nei paginoni centrali di Accademia. 1707 Ex of Union, che hanno stabilito che cosa?
Che si mettevano insieme la Scozia e l'Inghilterra a formare il Regno Unito.
Poi per 230 anni circa le cose sono andate bene, poi non che dopo siano andate male.
Sarà sicuramente capitato qualcosa, ma chiederemo a Sara Parolari di farci un ripassino di storia.
Nel 1934 nasce lo Scottish National Party, che è il partito che dal 34 ha iniziato a dire: ma perché non diventiamo indipendenti?
Perché non torniamo indietro?
Indipendenti? E poi lavorio su lavorio, 69 viene scoperto il petrolio in Scozia, quindi ci sono anche grossi interessi economici intorno alle questioni che 30 anni prima lo Scottish National Party trattava, e di qui a qualche mese, in ottobre, ci sarà un referendum in Scozia, che non è proprio un gioco, perché lì, e questa volta in una cornice assolutamente ufficiale, verrà messa in discussione il fatto che la Scozia continua a far parte della Gran Bretagna a pieno titolo come adesso, oppure acquisti un'indipendenza, un'autonomia, adesso ce lo dirà Sara Parolari, decisamente maggiore. Abbiamo riassunto più o meno bene quello che è successo negli ultimi 300 anni, così Sara Parolari?
Sì, direi in maniera ottima. E come dicevate, nel 1707 si sono siglati questi Acts of Union, una sorta di trattato che ha previsto l'adesione della Scozia all'Inghilterra, il Regno d'Inghilterra, hanno formato un regno unico. Però nonostante questo intervento di unificazione, la Scozia ha sempre mantenuto dei caratteri molto autonomi, a partire dall'ordinamento giuridico, che non è identico a quello del resto del Regno Unito, e così come ad esempio il sistema scolastico, che è parzialmente diverso e comunque gestito in autonomia dalla Scozia stessa, ovvero dalla chiesa scozzese, che è autonoma rispetto al resto della chiesa inglese. E quindi per anni la Scozia, nonostante questa adesione all'Inghilterra, ha mantenuto dei caratteri di differenziazione, possiamo dire, rispetto al resto del Regno Unito, e ha comunque fatto una richiesta continua di sempre maggiore autonomia, di avere diversi settori delle politiche pubbliche in mano propria. E questo, diciamo, il momento in cui è stata sancita questa autonomia è stato alla fine degli anni 90, nel 1998, quando è stata attribuita alla Scozia quella che viene definita la devolution. C'è un trasferimento abbastanza consistente di poteri da parte degli organi di governo centrale, diciamo nazionali, quindi il governo e il Parlamento nazionali, ad un governo e ad un Parlamento scozzesi della Scozia, e sono poteri in materie molto importanti, ad esempio appunto l'educazione, ma anche la sanità. E non si tratta di poteri limitati da parte del governo centrale, ma la Scozia, diciamo che si può dire che è totalmente autonoma nel gestire queste materie.
Quindi insomma il suo grado di autonomia è già molto alto,
è già,
no?
Molto elevato, diciamo, soprattutto se lo compariamo alle altre, quelle che vengono definite le altre nations, le altre nazioni del Regno Unito, quindi il Galles, l'Inghilterra e l'Irlanda del Nord.
Che compongono appunto il famoso Union Jack, che è simboleggiato nella loro bandiera. Peraltro questo numero di Accademia raccoglie anche un'intervista con uno studioso che è ospite proprio di dell'Euro, nel corso di quest'anno, e che è uno specialista proprio di questa questione, Mac Ewan, il quale dice una cosa piuttosto chiara, insomma, a proposito della possibilità o meno che il 18 settembre di quest'anno la Scozia decida o meno per l'indipendenza. Lui dice: tanto maggiori sono le devolutions, insomma i poteri che vengono concessi in maniera autonoma ai territori, tanto minori sono le possibilità che questi territori decidano per l'indipendenza. Però qui questo Questo referendum non c'è, nonostante questa grande indipendenza, questa grande autonomia, meglio, che il governo ha concesso alla Scozia. Lei che risposta si dà, Sara Parolari?
Sì, come diceva lei, l'autonomia raggiunta fino a questo momento è piuttosto elevata, però c'è sempre stata una richiesta forte, soprattutto di un aumento, di un incremento dell'autonomia dal punto di vista fiscale. E questa forse sinora non è mai arrivata. E per cui la Scozia dipende ancora quasi interamente da fondi sostanzialmente provenienti dal centro. E a fronte probabilmente anche della mancata risposta da parte del governo centrale a questa richiesta di autonomia fiscale e soprattutto dopo la vittoria elettorale da parte del partito indipendentista scozzese, lo Scottish National Party, nelle ultime elezioni, che attualmente quindi è partito di maggioranza e ha formato il governo appunto nelle ultime elezioni, e a seguito di questa vittoria e probabilmente di una maggiore volontà di ricevere maggiore autonomia finanziaria e fiscale, la Scozia ha puntato verso un obiettivo decisamente importante e è riuscita comunque ad ottenerlo senza particolari conflitti, se la compariamo ad altri casi in Europa, come ad esempio la Catalogna, dove attualmente ancora il dibattito è aperto ma non si è raggiunto nessun obiettivo, o addirittura situazioni che diciamo sono anche difficilmente comparabili perché molto diverse, quali quelle della Crimea. E il raggiungimento, la scelta di indire questo referendum è stata raggiunta senza particolari conflitti, nel senso che si è trovato un accordo tra il partito indipendentista scozzese e il partito conservatore centrale, diciamo, di cui il leader è David Cameron, e sulla base di questo accordo si sono trovati i fondamenti giuridici e legali per poter indire un referendum.
Sara Parolari, se il risultato però di questo referendum del 18 settembre dovesse dare esito positivo a favore dell'indipendenza, si porrebbero tutta una serie di questioni. La prima che mi viene in mente è la relazione ad esempio con gli altri stati, quindi non tanto col Regno Unito quanto per esempio con gli altri stati dell'Unione Europea. Cosa potrebbe succedere?
Sì, diciamo, le conseguenze potrebbero essere importanti e da sotto molteplici punti di vista. Quello che forse al momento è anche fa più scalpore è appunto il rapporto con l'Unione Europea, perché come il nostro Eurac Federal Scholar sottolineava, nei trattati dell'Unione Europea non è previsto che nel caso in cui uno Stato, l'ipotesi della Scozia, diciamo, uno Stato che diventi in un secondo momento indipendente, e quindi non è previsto che vada ad uscire automaticamente dall'Unione Europea. Allo stesso tempo però non è neppure previsto che ci rimanga automaticamente, e l'opinione predominante al momento è che comunque la Scozia, nel caso venga dichiarata l'indipendenza, uscirà, diciamo, dall'Unione Europea e dovrà rinegoziare il suo accesso nuovamente. E qui si apre un dibattito abbastanza acceso tra chi dice che dovrà ridiscutere il suo accesso all'Unione Europea così come tutti gli stati membri che sono diventati membri recentemente, quindi attraverso un processo abbastanza lungo di negoziazione, e oppure se verranno trovati dei canali più brevi in modo che l'accesso avvenga in maniera quasi automatica, diciamo. E sicuramente è una tematica importante, e nel caso di voto positivo, che al momento comunque da parte dei sondaggi viene escluso, sarà una delle problematiche più importanti da affrontare dal nuovo governo scozzese che dovesse venirsi a creare, ma anche dal vecchio governo, diciamo, chiamiamolo così, britannico.
Certo, tutto questo comporta naturalmente rinegoziazioni, mediazioni, e è come se nascesse d'improvviso una nuova entità statale. Ovviamente questo ha delle sue ripercussioni. Senta, Sara Parolari, lei appunto all'interno appunto dell'Istituto per lo Studio del Federalismo si occupa proprio delle relazioni che si possono creare all'interno di un medesimo Stato tra diverse nazioni, come nel caso appunto della Gran Bretagna, o all'interno di consessi statali un po' più ampi. Ci sono sempre più, tra virgolette, focolai, insomma, centri in cui si rivendica, si cerca una maggiore separatezza, oserei dire così, nonostante appunto si parli molto spesso nella nostra contemporaneità della necessità o dell'opportunità dell'unire in qualche modo le forze. C'è una sorta di schizofrenia in questo duplice racconto della realtà: da un lato appunto la valorizzazione di quello che vuol dire la cooperazione, l'incontro, la collaborazione, il superamento dei confini; dall'altra la crescita sempre più diffusa in aree anche molto lontane geograficamente geograficamente, di richieste di particolarità, possiamo dire così.
Direi di sì, sicuramente sì, lo vediamo appunto dai casi che ho citato prima, ma ve ne sono anche altri. Probabilmente tra l'altro la crisi economica e anche la competizione tra territori, competizione economica tra territori, ha esacerbato queste tendenze anche di natura nazionalistica. E probabilmente una risposta in alcuni casi è stata data attraverso la concessione appunto di sempre maggiori poteri di autonomia. E quello che diceva anche il nostro professore, il professore che citava prima, è che probabilmente il governo
si chiama Andrew Hughes Hallett, peraltro io ho fatto un clamoroso errore, ma me ne scuso con lui e anche con i signori McEwan, prego, vado avanti.
Sì, probabilmente la soluzione dovrebbe essere anche nel caso del Regno Unito, se si vuole mantenere, così come sembra da parte del governo centrale, un Regno Unito appunto di cui faccia parte anche la Scozia, la soluzione potrebbe essere solamente la concessione di sempre maggiori poteri, quindi di un'autonomia
un po' rafforzata,
all'estremo, ecco. Purché all'interno di certi limiti validi per tutti. E questo è accaduto probabilmente anche, quello che è accaduto probabilmente anche in Quebec o nei Paesi Baschi, dove le tendenze all'indipendentismo sono state in qualche maniera sedate anche grazie appunto a questa tecnica di concessione di maggiori poteri.
Che forse non è solo una tecnica, ma insomma è una strategia, diciamo così, che è un modo per tenere uniti insomma territori che comunque storicamente molte strade insieme l'hanno fatta e che possono comunque trovare la coabitazione o la convivenza ciascuna all'interno appunto di storie di autonomia particolari e specifiche per il singolo, la singola area. Sara Parolari, noi la ringraziamo. Voi come Eurac andrete in Scozia in quei giorni?
Seguiremo da qui probabilmente, e anzi abbiamo previsto una tavola rotonda, un incontro dibattito per la giornata del 15 settembre, quindi proprio a ridosso del referendum.
Comunque diceva, i sondaggi dicono che insomma attualmente sì, si rimarrà come adesso più o meno.
Attualmente sì, i sondaggi danno prevalente il no, però come mi faceva notare il professore citato, i sondaggi hanno una validità insomma tutto sommato limitata e quindi
si decide spesso all'ultimo momento.
Manca ancora parecchio tempo.
Bene, seguiremo anche questa storia, come lo sta facendo Accademia, che è il giornale dell'Eura che noi oggi stiamo sfogliando insieme qui attraverso la radio. La ringraziamo di essere stata con noi, Sara Parolari.
Grazie a voi e buon pomeriggio.
In bocca al lupo e buon lavoro. Proseguiamo oggi qui la lettura radiofonica di Accademia. Al di là del vetro sono arrivati altri concorrenti al concorso che è stato appena adesso citato, insomma, con questi tre rappresentanti di Brunico. Ne conosceremo altri. Questo è David Bowie che ci canta Stars. Abbiamo parlato prima di una stella che, di cui ricordo il nome solo per quanto riguarda la fase dell'acquario, e quindi il resto, la sigla, non la ripeto. Ma ripeti, scusa, che
giusto?
Sento nei tre ragazzi di Brunio che sono ancora qui con noi, ma noi salutiamo subito Fabio, Davide e Gianmarco. Buongiorno e bentrovati.
Buongiorno.
Anche loro vincitori del concorso, appunto, Giovani Ricercatori Cercansi, che è stato coordinato, sostenuto, portato avanti da Karin Amor. Buongiorno Karin.
Buongiorno.
Allora, come sono questi ragazzi? So che avete avuto, non dico difficoltà nella scelta, si dice sempre così, no, nelle giurie, però avete ricevuto temi, ricerche molto ben corredate, molto approfondite. I ragazzi di prima ci hanno raccontato di notti e notti, ore e ore passate, non so se all'addiaccio, credo di no, ma comunque a osservare il cielo, presentazioni in inglese, documentazione, dati, analisi, grafici, costruzioni, che vi hanno anche sorpreso.
Molto, molto. Devo dire che è un alto livello quello che vediamo, e siamo sempre molto sorpresi di quello che i ragazzi in questa età riescono a fare, veramente, perché sono molto impegnati, fanno di tutto, lo fanno anche nel loro tempo libero e approfondiscono molto quello che fanno di ricerca. È una nostra grande speranza che anche in futuro forse sono quelli che saranno ricercatori. E sì, la giuria aveva veramente difficoltà a decidere, non è solo una cosa che si dice, ma era
come
veramente
tutte le
così.
Giurie, no? Per rendere anche più no, giusto il loro lavoro, ma è stato effettivamente così.
Molto difficile, sì.
Beh, e poi davvero i temi molto diversi. Abbiamo parlato di un razzo, Valentina, inventato e anche costruito. Anche questo è molto bello, no? Cioè, non c'è solo la parte teorica, c'è proprio la parte costruttiva, sì, fisica, sì, con le mani e con i materiali. Ricerche anche molto particolari. Quella che citava prima in campo medico,
prima, medico, campo medico. Di certo, per esempio.
Quindi con analisi quasi quotidiane, insomma, no, del proprio corpo da parte di questo ragazzo che analizzava il livello, appunto, di zuccheri che c'era nel suo corpo, di vitamina D.
Di vitamina D. La grande particolarità di questo studio è che questo ragazzo della scuola di Davos si è studiato, ha verificato in letteratura il fatto che esistessero studi che dimostravano il beneficio qualitativo che noi traiamo dalla vitamina D.
Dall'esposizione al sole,
ma non c'erano studi, e questo è incredibile, medici che misurassero quanta vitamina D noi assimiliamo.
Non ci aveva pensato nessuno prima di questo ragazzino di 16 anni.
E a 16 anni così ha lanciato questo studio.
Invece Fabio, Davide e Gianmarco che cosa hanno fatto? Chi parte a parlare?
Beh, allora parto io. Allora noi abbiamo avuto...
Tu che sei? Diciamo,
io sono Fabio,
io
sono quello che un po' ha coordinato questo progetto. E siamo partiti dall'idea, al punto, di voler costruire qualcosa che comunque volasse, perché non ci avevamo mai provato a fare appunto qualcosa che volasse. E siccome già avevamo avuto esperienze con sistemi con più robot coordinati, abbiamo pensato che avremmo potuto ripetere anche questa volta questo schema. E quindi in sostanza abbiamo costruito un piccolo sciame, per il momento sono due. Abbiamo costruito uno sciame di quadricotteri che sono in grado di gestire, una volta assegnata una missione, sono capaci di gestire autonomamente gli incarichi per suddividersi il lavoro e compierlo in meno tempo di quanto ce ne metterebbe uno solo.
È un linguaggio quasi militare, una missione, suddividersi gli incarichi e fanno le cose da solo. Che missione gli avete dato, ad esempio, Davide?
Beh, i robot, cioè sono due droni, parliamo di quadricotteri, e volando in coppia, sono in grado di scattare foto, dato che ogni quadricottero è dotato di una telecamera, e di quindi ricreare in un piano tridimensionale l'immagine che viene raccolta dalle fotocamere.
Voi date, indicate a loro attraverso emissione di dati, immagino coordinate dei luoghi dove si devono muovere, i compiti che devono assolvere, avete poi centraline che ricevono le foto scattate, oppure li lasciate atterrare questi quadricotteri e poi tirate fuori la schedina?
No, c'è entrambe le possibilità.
Quindi anche con comunicazione a distanza?
Abbiamo, sì, un modulo radio che trasmette le immagini direttamente a terra.
Ma questi materiali dove li recuperate, Gianmarco?
La parte meccanica, per forza di cose, dato che siamo un liceo e non abbiamo molti...
Che non abbiamo ancora citato.
Sì, siamo il liceo scientifico Rainerum
di Bolzano.
E non abbiamo laboratori con varie strumentazioni, quindi siamo stati abbastanza costretti a prendere i pezzi, ovviamente scelti poi accuratamente su internet,
di vario tipo e assemblarli.
Anche in questa la capacità, sì, non, sì, non necessariamente bisogna costruirseli in casa, no?
E li abbiamo assemblati come meglio credevamo e siamo riusciti poi a creare questi droni multifunzione.
Quanto grandi sono questi quadricotteri?
Ma non sono poi così grandi, hanno tra i due motori ci sono 60 centimetri.
Beh, insomma, sono dei begli oggetti, se li vediamo volare in cielo.
I pezzi che avete acquistato, questo è anche da conto della precisione con la quale avete programmato tutto, come li avete finanziati?
Allora
dovete dire solo le fonti lecite.
No, certo, solamente fonti lecite. Beh, allora c'erano rimasti un po' di soldi dal precedente concorso EURAC.
Perché siete recidivi, cari Nauro.
Si deve dire che la scuola è una di quelle scuole che veramente sono bravissime e partecipano sempre. Il concorso è biennale e loro sin dall'inizio, che abbiamo cominciato nel 2006 con questo concorso internazionale, hanno sempre partecipato e ogni due anni hanno fatto un nuovo progetto e hanno cercato di veramente di prepararsi bene al concorso, e si vede che funziona molto
bene. Il concorso premia finanziando, ponendo, sì, dei finanziamenti che poi la scuola riutilizza.
Premi sono premi a denaro, sì.
Fabio, vai pure avanti.
Bene, quindi insomma fino a un certo punto siamo riusciti a pagare i materiali con i soldi che erano rimasti, poi insomma fino al concorso EURAC che abbiamo investito con i nostri soldi e poi adesso con la vincita siamo riusciti a rientrare, in sostanza.
I vostri colleghi ci hanno raccontato di come abbiano dovuto aggiustare il loro piano iniziale perché le prime rilevazioni che hanno fatto dal tetto della scuola a causa dell'inquinamento luminoso della città impedivano di vedere bene il cielo. Nel vostro progetto c'è stato qualche cambiamento di programma rispetto alle aspettative iniziali?
Sì, beh, inizialmente l'idea era partita con la costruzione di un esacottero, quindi a sei braccia.
Avete fatto due quadricotteri,
e poi alla fine
siamo
arrivati a due quadricotteri.
Ma che forse, se posso dire, è quasi più difficile perché c'è anche il tema del coordinamento.
Sì, appunto, perché dovevamo trasportare queste due telecamere e abbiamo visto che con un esacottero erano troppo pesanti.
Rischiava,
allora
abbiamo
suddiviso il peso su due. Però rimaneva il problema della coordinazione dei due.
Quindi si è aggiunta una questione.
Si è aggiunto, sì, ne abbiamo risolta una, ma se ne è aggiunta un'altra.
Ma qualche volta sono precipitati questi prototipi in fase di test? Qualche inconveniente?
Qualche volta.
Raccontateci la storia delle grucce, che è curiosa, ma è geniale.
Sì, ecco, siccome l'atterraggio in automatico, soprattutto agli inizi, appena diciamo progettato, non era, come dire, morbido, abbiamo trovato la soluzione più low cost e più efficace con, diciamo, gli appendini per gli abiti di plastica tagliati a metà, che sono resistenti ma soprattutto flessibili, che era quello che cercavamo.
E dove le avete piazzate, scusa, per capire?
Sotto le braccia.
Si appoggiavano
gambe,
come sorta di ammortizzatori.
Esattamente.
Nel momento in cui atterravano.
Esattamente.
Che fine fanno poi queste creature? Perché voi adesso le avete accudite, costruite, si sono mostrate, hanno vinto. E adesso?
E adesso, beh, con questo progetto qua, rispetto a quelli scorsi, diciamo che abbiamo avuto un po' più di richieste anche da parte di aziende o comunque...
Già hanno bussato alle vostre porte.
Sì. E quindi abbiamo intenzione di continuare a proseguire e migliorarlo.
Magari anche l'Eura potrebbe, visto che anche lei sta... Abbiamo parlato prima di monitoraggio, di Mona Lisa, dei droni che sono utilizzati per fotografare anche i meleti. I vostri già funzionano?
Sì, sì.
Abbiamo già messo in contatto,
Ah, già ci ha pensato Carinamo.
Io ci penso sempre a queste cose. No, cioè, volevo sottolineare anche prima, perché raccontavano come hanno costruito. Anche questo è importante, quanto sono originali e creativi. Anche questa la giuria ovviamente ha detto, mamma mia, era veramente bellissimo vedere.
Giuria composta da?
Sono tutti esperti in diversi ambiti, però anche quelli che riescono a dire cosa a scuola sono capaci di fare. Per cui abbiamo sempre un miscuglio tra esperti di scienze naturali e professori di scuola, ex professori, perché non devono essere coinvolti nella scuola.
Conflitto di interessi. È un concorso internazionale questo, biennale. Quanti paesi siete riusciti a convocare qui a Bolzano?
Noi avevamo l'idea di avere una cosa regionale, però è un regio, allora abbiamo certo. Tirolo, il Trentino, e poi abbiamo chiesto anche ai Grigioni, e lì c'è una scuola di Davos che partecipa e che ha coordinato il tutto, e dove c'è il primo partecipante quest'anno.
E che si è già classificato sì. sul podio, sì, insomma,
sì, sì.
No?
No, noi abbiamo cominciato così perché abbiamo sempre avuto questa idea di avere qualcosa simile a Jugendforsch in Germania, che è molto noto, è il grande fratello, per dire. E devo dire, per il livello di, dei
grande
progetti
fratello,
che ci sono,
il grande parente,
bene.
Insomma,
sì,
ecco, non
insomma,
ecco.
Sì. E devo dire che siamo arrivati a un buon punto, perché siamo contenti, non abbiamo così tanti partecipanti, però è ovvio, siamo più piccoli, però il livello dei progetti è grandissimo, e proprio la loro scuola hanno già vinto il progetto anche europeo, c'è anche un concorso europeo e loro hanno partecipato con un progetto, non so più l'anno, però avete vinto un grande premio, no?
Beh, loro magari non sono tenuti a saperlo, visto che esatto.
4 anni fa.
2010. Sì,
sì.
Sì.
Tra l'altro, al di là del prodotto, della creatività, io ho assistito a un paio di presentazioni e di interrogazioni della giuria. C'è stato un rigore inflessibile rispetto al metodo, proprio al fatto che questi processi non fossero soltanto ingegnosi e creativi, ma anche che seguissero un metodo scientifico certificato.
Sì, giusto, loro vogliono vedere che è veramente un lavoro scientifico, quello che cerchiamo è il lavoro, il progetto scientifico vero e proprio, e per cui nei criteri c'è sempre anche se il metodo seguito è quello vero e proprio che si usa
si
nella
scienza. Di verifica delle prove, sì. dei dati.
Anche nel rapporto scritto devono seguire uno schema molto... molto definito.
Sì, però io lo chiedo a Fabio, Davide e Gianmarco, e potrei sicuramente chiederlo anche a Julian, Jan ed Andreas, in questo grosso lavoro che ovviamente vi ha coinvolto per parecchio tempo, no? La dimensione del gioco immagino non sia mai sparita del tutto.
Beh, diciamo che ci siamo anche divertiti, sì,
anche durante... o principalmente?
No, anche perché è stata abbastanza dura anche in preparazione alla presentazione, poi all'Eura ci siamo trovati
più volte,
il pomeriggio, la notte, e quindi arrivati a quel punto non c'è più tanto tempo per giocare.
Quanto dura la presentazione?
Voglia.
Quanto tempo vi lascia l'inflessibile Karin Amor?
Ci sono 10 minuti per la presentazione del gruppo e poi 20 minuti di domande da parte della giuria.
Per cui venite anche interrogati, messi alla prova.
In inglese, certo,
in lingua inglese.
E lì i quadricotteri hanno volato nella sala, nell'aula, o avete portato video?
No, abbiamo portato solo un video, perché all'interno abbiamo problemi con il GPS e non possiamo volare.
Vedete quante cose si imparano.
Dove li portavate a volare? Abbiamo sentito, sono saliti a Brunico a 1600 metri di quota, e voi invece dove portavate a volare i vostri prototipi?
Fuori dal centro abitato, dato che è vietato, però comunque nei dintorni, in zona, sì, comunque, perché
ovviamente non potevate
non
fare
potevamo,
chissà quanti
no.
chilometri. Beh, complimenti, insomma, a questi giovani ricercatori che poi chissà se in un futuro faranno i ricercatori, gli inventori, perché qui siamo anche un po' a metà, no? Tra la ricerca e l'invenzione, devo dire, nel loro caso, nel caso del liceo di Brunico, anche di lui non abbiamo detto il nome. Il nome del liceo di Brunico è? Chi vuole dirlo? Prego, prego.
Cusanus.
Lo ricordiamo, Cusanus, invece il Rainerum bolzanino. Dicevo, c'era la dimensione prettamente di osservazione di scienza, qui c'era l'osservazione, l'esperimento e la costruzione. Qualcuno di voi ha idea di quello che farà da grande?
Io personalmente no, io sto ancora decidendo. Comunque ci sono un paio di persone nel nostro gruppo che comunque si sono comunque orientati verso l'ingegneria
e la robotica.
Sì, la robotica, chi più comunque sulla meccanica, chi più sull'elettronica, però più o meno tutti quanti sono più o meno là, insomma.
Beh, allora, complimenti Fabio, Davide, Gianmarco, Julian, Jan ed Andreas, rispettivamente il liceo Rainerum di Bolzano e il liceo Cusanus di Brunico, che sono risultati vincitori sul podio, insomma, di questo concorso Giovani Ricercatori Cercansi, coordinato da Karin Amor, che fa parte del gruppo che dentro Eurac si occupa in particolare dei futuri giovani scienziati, di coloro che intorno alla scienza si affaticano. Al di là del vetro ci sono anche due potenziali giovani ricercatori. Li salutiamo, li citiamo?
Lo spero.
Diciamo i
sono
nomi.
I miei figli, Jacob e Filip, che ecco. Mi hanno dovuto accompagnare, poverini.
Loro hanno accompagnato la mamma. Vedete i giovani ricercatori cosa fanno. Grazie di essere stati con noi, naturalmente. In bocca al lupo. È già aperto il bando per il prossimo concorso?
Sì, abbiamo deciso di cominciare l'anno prossimo di nuovo con il nuovo bando.
Quindi andate sul sito dell'Eurac e iscrivetevi se siete sì. giovani e se avete voglia di lavorare e di inventare magari cose nuove. Complimenti a voi.
Grazie, grazie.
Grazie.
Time can make more rubble out of dreams than anything. In a quiet neighborhood where she's living without wings. There's eyes behind the curtains and there's ears below the floor. Cracks inside the ceiling and there's shadows at the door. The boredom stirs a rage inside her soul. The rage that reaches out and takes control. Baby, she's a wild thing, yeah. Baby, she's a wild thing, yeah. Baby, she's a wild thing. Baby, she's a wild thing.
Uno studio pieno di giovani che si affaticano e che hanno anche le loro soddisfazioni nel cercare di dare il loro contributo, lo possiamo dire tranquillamente, alla scienza. Chissà quanti libri, se li leggono i libri, ne leggono senz'altro, ma quanti ne leggono in un anno, se fanno parte del famoso zoccolo duro di lettori forti che il nostro paese ha, ma che non è sicuramente molto ampio. Il 23 aprile, la prossima settimana, un mercoledì, si festeggia in tutto il mondo la giornata mondiale appunto del libro, da quando nel 95 l'UNESCO ha ripreso una tradizione catalana in cui nel giorno di San Giorgio in tutta la regione gli uomini regalano una rosa alla donna e le donne regalano loro un libro. Secondo me ci guadagnano gli uomini, non so cosa ne pensa Lucia Piva, che dirige l'ufficio Educazione Permanente e Biblioteche del Dipartimento Cultura della Provincia. Buongiorno, ben trovata.
Buongiorno e buon pomeriggio a tutti. Ma direi che ci guadagnano tutti e due.
Va bene,
comunque,
dai. Sicuramente, insomma, è una bella questione. Vale di più una rosa, vale un libro. È una gara che non ha senso fare. Come ogni anno, però, appunto, anche qui a Bolzano questa giornata internazionale viene festeggiata quest'anno in maniera davvero piuttosto originale. Ci sarà una sorta di estrazione di gioco a premi che necessita solo di una piccola cosa, di un gesto molto libero e facile: andare in una biblioteca e chiedere un libro.
Sì, è il quinto anno che noi riteniamo importante festeggiare la giornata mondiale del libro, proprio perché il libro dà libertà di pensiero, dà consapevolezza e capacità di interpretare la società in cui si vive. Il 23 aprile a tutti coloro che si recheranno in una biblioteca del territorio verrà dato un coupon e con questo coupon potranno partecipare ad un sorteggio. I premi sono dei premi interessanti perché noi vogliamo rimanere in ambito culturale e abbiamo creato una sorta di rete virtuale con altre istituzioni culturali del territorio. Quindi chi andrà in biblioteca potrà vincere libri, ma potrà vincere abbonamenti a spettacoli teatrali, a concerti, potrà visitare musei. Insomma, la scelta è molto ampia.
Poi c'è una cosa che io voglio assolutamente richiamare e invitare coloro che ci ascoltano a partecipare. Giovani tra i 12 e i 20 anni si dovranno trovare, se vorranno, ma è una cosa che va consigliata, alle 15.30 in Piazza Verdi, vicino...
15, scusa se...
A 15, va bene, 15. Alle 15. 15.30 però partirà effettivamente. Si dovranno trovare proprio lì vicino al teatro di Piazza Verdi con il loro libro preferito in mano e poi, al segno convenuto, partire in una gigantesca babele di libri che vengono letti ciascuno dal proprio proprietario o beneficiario.
Allora, noi volevamo uscire dalle istituzioni culturali. Ovviamente è importante andare in una biblioteca, conoscere i servizi, però è anche importante dare spazio all'energia, alla vitalità dei giovani. Si pensa che i giovani non leggano, invece in realtà i giovani leggono, vanno forse solo motivati e va riconosciuto questa loro capacità.
Anzi, in realtà le statistiche dicono che i giovani tra i 14 e i 20 anni sono i maggiori lettori, molto più degli adulti.
Esattamente. E quindi noi abbiamo pensato: lasciamo spazio ai giovani, lasciamo spazio alla loro energia e vitalità, forse anche per contagiare un po' questo mondo degli adulti, a volte un po' impigrito. I giovani potranno scegliere il loro libro preferito, questa è l'età delle passioni, quindi hanno sicuramente un autore, un tema che li affascina, e con il loro libro al Via Un libro ti aspetta leggeranno dei brani del libro che appunto...
Tutti in contemporanea, tutti con il loro testo, e quindi immaginiamo il caos di libri che si creerà.
Ma noi vogliamo creare un po' di curiosità, vogliamo stimolare, e chissà che magari una frase di qua e una frase di là, qualcuno non torni a casa e non si... con l'idea di andare a comprare un libro o di andare in biblioteca e prenderlo in prestito.
O di andarsi a leggere quello del vicino di Flashbook Mob, come si chiama questa manifestazione. Io saluto Susanna Basso, buongiorno e bentrovata al telefono con noi.
Buongiorno a tutti.
Sa che è un onore parlare con lei, perché mi sembra davvero di parlare con un premio Nobel, perché lei è la traduttrice di Alice Munro, o Alice Munro come diciamo qua in Italia, sì. E io sono convinto di questo, essere traduttore di una persona che ha vinto un premio Nobel dà un brivido particolare, perché sicuramente significa aver avuto accesso in maniera anche privilegiata, con la fatica e il lavorio che significa tradurre, ad un universo che si è cercato in tutti i modi di rendere più fedelmente possibile nella propria lingua. Questo è il lavoro che lei fa peraltro da molti anni, Susanna Basso, no?
Da molti anni, sì. Per quanto riguarda il premio Nobel, devo dire che la gioia per quell'annuncio è stata davvero grandissima. Quindi
quasi
in questo
fosse
senso,
sua, davvero.
Sì, mi sono sentita felicissima quel giorno. E, sì, è un privilegio straordinario avere accesso a quelle storie e avere accesso così lungo a quelle storie, perché ormai da 12 anni lavoro su quella scrittura, andando avanti e indietro nel tempo, di un'autrice molto longeva in termini di produzione. Alice Munro ha oggi 83 anni e io traduco la sua voce andando su e giù nella sua vita, nel senso che io tendo a tradurre ovviamente le ultime cose che escono, però poi adesso torno anche alle prime cose, quindi ho avuto anche modo di sentire che cosa succede alla sua voce negli anni.
Nel corso degli anni, peraltro, curiosamente diceva appunto Susanna Basso le sue prime cose, perché proprio dell'anno scorso la pubblicazione di Danza delle ombre felici, che è in realtà il primo libro.
Che è il primo, e quando lei aveva 37 anni fu pubblicato, e tra l'altro raccoglieva storie che risalgono ovviamente anche a prima, perché le raccolte poi mettono insieme ciò che era già uscito su New York, su varie riviste, e poi diventano raccolta. Quindi questa cosa è molto interessante.
Che la accompagna da molti anni. Susanna Basso sarà alle ore 18 mercoledì pomeriggio al Centro Trevi per raccontare proprio questo suo confronto pluriennale con la voce di Alice Munro. E lei, raccontando insomma le sue traduzioni, e in particolare nella lettera che poi ha scritto a poche ore, immaginiamo, dall'annuncio del Nobel a Alice Munro, e peraltro è il Nobel da molti anni, appunto qui a Bolzano si dedica anche questa giornata internazionale del libro, dice una cosa che vorrei che lei ci commentasse, che ha avuto il privilegio di essere in quasi qualche modo costretta alla lentezza del suo mestiere per confrontarsi con il mondo di Alice Munro. Ci racconta questa cosa della lentezza che è imposta dal suo mestiere, una lentezza che vuol dire avvicinamento, conoscenza, quasi pudore, ci dica lei.
Sì, vuol dire tante cose, vuol dire che è stato il mio modo di studiare questa autrice, come tutti gli autori su cui ho lavorato. Con Alice Munro la cosa si è protratta per un tempo così lungo e così continuato, perché effettivamente da un certo momento in poi ho lavorato, non dico esclusivamente, ma quasi esclusivamente sui suoi testi. Quindi è stato proprio un immergermi completamente in quella scrittura, sempre con i tempi dettati, i ritmi di lavoro dettati dalla traduzione, che sono spietati, non c'è modo di accelerarli. Quindi vuol dire che da una parte si assaporano e a volte anche si detestano, perché hanno del filo da torcere queste parole, però se ne ha una, cioè si viene ad avere una conoscenza dell'autore che non è citazionaria, non è antologica, è completa, perché di ogni parola si deve dar conto, non soltanto di ciò che poi resta nelle antologie della nostra memoria, voglio dire.
Certo, e anzi forse quello che resta nelle antologie della nostra memoria è dovuto anche al fatto che quella parola lì, in quel posto lì, è stata usata. Senta, Alice Munro non l'abbiamo raccontata, ci piace raccontare anche il lavoro di lei, Susanna Basso, intorno ad Alice Munro. È stata premiata perché è stata considerata ed è stata definita proprio nella motivazione, in qualche modo, la maestra del racconto breve contemporaneo. E questa è una cosa incredibile, perché Alice Munro da moltissimi anni scrive racconti relativamente brevi, ciascuno dei quali effettivamente un mondo. Quindi noi possiamo immaginare che Alice Munro ha inventato, ha costruito, ha raccontato meglio situazioni molto diverse tra di loro, ciascuna che parte da zero ogni volta che si racconta, che si apre un racconto e che apre spiragli ogni volta nuova. Non so se questo vuol dire che la creatività, il mondo immaginato da Alice Munro è ricco quasi più di quello che l'immaginazione di una persona immagina poter contenere dentro di sé. Voglio dire, raccontare in continuazione con vicende nuove, quadri nuovi, significa svelare effettivamente una profondità e una varietà di immaginazione, non mi piace fare le classifiche, ma sicuramente quasi superiore a quella di un romanziere.
Questa è proprio la sua cifra con la quale lei ha tra l'altro combattuto a lungo nella vita, perché gli editori le chiedevano e le hanno chiesto per molto tempo un romanzo e lei ha cercato, ne ha anche scritto uno che però è scritto anche questo in una forma frammentata, perché comunque la sua misura, la sua cifra stilistica è nella misura del racconto, come lei diceva, un racconto di media lunghezza oppure addirittura lungo, ce ne sono addirittura di 80 pagine, quasi novelle nel senso inglese della parola, o romanzi brevi, e c'è per esempio una celebre sua trilogia che racchiude in forma di romanzo, cioè in forma di tre racconti, sicuramente il materiale per un romanzo, ma ogni suo racconto contiene effettivamente storie concluse che tornano. Lei dice che l'immaginazione creativa, la grande immaginazione creativa di Alice Munro si manifesta in queste onde narrative, perché il suo materiale narrativo è in qualche modo povero di storie, è la variazione sul tema che è strepitosa e che nel corso degli anni la fa tornare sullo stesso nucleo narrativo da prospettive e con esiti di quel nucleo narrativo sempre nuovi, sempre diversi, svolte, sorprese, sospensioni. Questo secondo me è quello che lei ha mostrato di fare in modo appunto anche longevo. Io insisto su questa cosa perché la longevità nel suo caso è stata fonte di continue, addirittura di continui miglioramenti, di spostamenti anche stilistici, linguistici.
Del baricentro della propria narrazione, peraltro esatto, mi era capitato di leggere qualcosa rispetto alle sue esordie da scrittrice, da bambina cambiava i finali delle storie che non le piacevano, e quindi è un bel modo per iniziare a fare il proprio mestiere. Lucia Piva, questo incontro delle 18 in realtà è preceduto da un incontro che ha a che fare anche con i lettori, appunto abbiamo citato Alice Munro piccola, anche più giovani, perché anche il premio Andersen viene citato all'interno di questa giornata, Lucia.
Sì, come già detto, da 5 anni noi vogliamo dare spazio nella giornata mondiale del libro alla conoscenza di classici della letteratura, per adulti ma anche per ragazzi. Accanto al premio Nobel c'è il premio Andersen, che è uno dei più noti premi per la gioventù, per l'infanzia. Quest'anno è stato vinto da Claire Vanderpool e verranno letti brani dall'opera L'indimenticabile estate di Abilene Tucker a cura di Chiara Visca con i disegni di Armin Barducci. Questo incontro è dedicato ai ragazzi delle scuole medie, dei primi anni delle scuole superiori, e tra il resto è abbinato ad un'attività che poi riprenderemo in autunno, il torneo di lettura, perché 4 classi di 4 scuole medie dell'Alto Adige si contenderanno il primo premio, quindi saranno presenti a queste letture, impareranno a conoscere l'autrice, durante l'estate approfondiranno la conoscenza del romanzo
e a
ottobre si vedrà chi vincerà, chi ha assimilato di più, e quindi sarà la classe che vincerà il torneo.
L'universo narrativo di Alice Munro sarà invece il tema della conversazione con Susanna Basso, che traduce Alice Munro proprio da 13 anni, ci ha detto, e che ne ha testimoniato proprio anche la crescita, ce lo ha raccontato. Mi piace chiudere la conversazione con lei prendendo a pretesto quel Chi ti credi di essere, che è quella sorta di romanzo considerato romanzo, ma in realtà sono tanti racconti. Rose è una piccola bambina che si difende dalla malattia del padre leggendo a furia, lei scrive, Susanna Basso, Shakespeare e Dickens, che è una dimensione anche questa della lettura come protezione ma anche come capacità di affrontare la vita. Susanna Basso, grazie davvero di essere stata con noi.
Grazie molte a voi.
Lei sta già lavorando a qualcos'altro di Alice Munro? Perché adesso...
Io, Sì, c'è un altro volume della backlist, ho incominciato a lavorare su quello e ho appena finito la sua ultima raccolta, che si intitolerà Uscirne vivi e che sarà in libreria tra non molto.
Senta, quindi... ma la traduzione del titolo delle raccolte è sempre fedele, oppure ci aggiunge lei qualcosa, vero?
La traduzione dei titoli è, in realtà spesso...
cambia molto, anzi
cambia, a seconda di quello che l'editore ritiene essere un titolo più significativo.
E lei ha voce in capitolo su questo?
Beh, qualcosa sì, però certo l'ultima parola aspetta all'editore, al commerciale dell'editore.
C'è un titolo, che porta la sua firma, se ce lo può dire?
Ma quest'ultimo, questo Uscirne vivi, apporta la mia firma e credo che sarà dibattuto, perché in realtà il titolo inglese è Dear Life.
È vero, è una bella prospettiva diversa. Dear Life e Uscirne vivi mi piace, è un bella dicotomia a cui lei ci mette di fronte, per cui lo leggeremo con ancora più interesse. Grazie Susanna Bassa.
Grazie infinite a voi.
Traduttrice di Alice Munro, premio Nobel 2013. Grazie Lucia Piva, che dirige l'ufficio Biblioteca Educazione Permanente del Dipartimento Cultura della Provincia, che vi invita tutti mercoledì prossimo nelle diverse occasioni per entrare nelle biblioteche, per prendere in mano il proprio libro preferito e partecipare al Flash Book Mob, oppure semplicemente alle 18 per andare ad entrare nel grande mondo di Alice Munro insieme a Susanna Basso. Grazie ancora.
Buonasera e vi aspettiamo tutti il 23 aprile.
Oggi abbiamo fatto anche un omaggio musicale al nostro tecnico, al di là del vetro, Thomas Reeder. Lui sa perché, non c'è bisogno che lo diffondiamo a tutto il mondo. Comunque sappiate, questi sono i Soulfly che state ascoltando. Valentina, ci hanno preso uno spazio dedicato al libro, ma ne valeva proprio la pena, perché parlare di Nobel, in particolare con traduttrici di Nobel, è una cosa che ci ha reso particolarmente contenti. Adesso invece parliamo di quell'esperimento che abbiamo evocato ad inizio puntata con il brano della piccola bottega Baltasar, Inverno mite. Lo facciamo insieme ad un medico, a Giacomo Strapazzon. Buongiorno Giacomo, ben trovato.
Buongiorno a voi.
Allora Valentina, cosa ha inventato, cosa ha pensato Giacomo e tutto lo staff che lavora in particolare sulle tematiche legate al ghiaccio, alla neve, alla possibilità di sopravvivere in condizioni estreme di gelo?
Giacomo Strapazzon è il vice direttore dell'Istituto per la Medicina d'Emergenza in Montana dell'Eura, che appunto studia come poter migliorare le possibilità di salvataggio in situazioni estreme. Noi conosciamo un aspetto dell'andare in montagna che è legato alla neve, soprattutto in termini qualitativi, per come si scia, per esempio, la neve oggi è bagnata, è più o meno bagnata. In realtà i ricercatori si sono resi conto che la condizione della neve può giocare un ruolo anche molto importante nell'aumentare o diminuire le chance di sopravvivenza di chi di, ad esempio, una valanga rimane vittima.
E quindi valutare anche in che modo una persona sotto questa valanga possa o meno sopravvivere. Avete elaborato un sistema piuttosto ingegnoso, dottor Strapazzon, perché avete ricreato in qualche modo delle bolle dentro cumuli di neve di diversa densità, ed avete sottoposto delle persone ad una vera e propria prova.
Esatto, abbiamo cercato di capire quanto la neve, che sia più bagnata come quella che troviamo in questi giorni in cui è stato molto caldo, o quella che trovavamo a gennaio che è molto secca, possa influenzare i gas del nostro respiro. Tutti noi sappiamo che quando respiriamo abbiamo bisogno di ossigeno perché il nostro corpo funzioni bene. E quando l'ossigeno diminuisce troppo e aumentano le sostanze che noi, diciamo, consumiamo bruciando ossigeno, ovvero l'anidride carbonica, non riusciamo a respirare bene. E quando la neve è tanto bagnata, questo aumento sembra maggiore.
E quindi, insomma, è più difficile respirare. Di fatto voi avete fatto un buco nella neve, l'avete avete tolto la pressione interna e avete applicato in modo tale che non uscisse quest'aria da questo tubo, io lo dico in maniera molto grezza, che finiva nell'apparato respiratorio di una persona. Avete attaccato a questo tubo una persona che per 30 minuti ha dovuto respirare l'ossigeno residuo dentro questo buco. Una cosa anche piuttosto impegnativa per chi volontariamente si sottoponeva alla prova.
Beh, diciamo, abbiamo avuto, sì, sostanzialmente si respirava attraverso una mascherina, e come quelle che si fanno quando si va magari dal medico per fare una test sporzo per gli sportivi, e si respirava, ed era come fare quasi una corsa, perché man mano che il tempo passava più fatica si faceva.
E l'ossigeno diminuiva dentro il buco, naturalmente, da cui si pescava.
Esatto, e naturalmente ogni persona era monitorizzata, quindi si controllavano dei parametri, c'erano dei criteri di sicurezza, e in ogni momento, quando la persona lo chiedeva, si poteva interrompere il test. Però la durata, diciamo, della prova dipendeva dalla densità della neve e poi variava in ogni persona. E per capire questa variabilità abbiamo fatto proprio per ogni persona tre test in tre momenti diversi dell'anno, a gennaio, a febbraio e a marzo, in cui troviamo appunto densità di neve diverse.
Quante persone avete reclutato?
Allora, abbiamo reclutato 12 persone, e tutte queste persone hanno concluso, diciamo, il loro test.
Senta, dottor Strapazzon, siamo purtroppo quasi in chiusura della trasmissione di oggi, e il risultato però ce lo deve un po' anticipare. Cioè, è vero che la neve più bagnata è quella che rende più difficile la respirazione, oppure no, sorprendentemente?
Diciamo, non abbiamo ancora proceduto con le analisi statistiche, ma dalle sensazioni e dalla durata delle prove che c'erano, questa ipotesi sembra vera.
Forse adesso, Giacomo Strapazzone, possiamo dire che i dettagli di questa ipotesi, che vi sembra essere confermata, poi verranno anche ampliati a fine maggio, quando l'EURAC ospiterà per la prima volta nelle Alpi il congresso mondiale di chi proprio di medicina d'emergenza in aree estreme si occupa. Verranno raccolti a Bolzano centinaia di medici che proprio di questo si occupano, appunto per la prima volta dalla nascita di questa organizzazione sulle Alpi europee.
Esatto.
Quindi appuntamento a fine maggio.
E allora noi ringraziamo ovviamente il dottor Strapazzone, che peraltro, mi diceva Valentina, lui stesso anche in epoche passate si è sottoposto a prove analoghe, giusto? L'ha provata sulla sua pelle questa
sì,
cosa.
Di solito noi siamo quelli che testano l'esperimento all'inizio per vedere se tutto funziona.
Esattamente, se la cosa è sopportabile, insomma, dall'organismo umano, ma direi forse in questo caso più psicologicamente, perché come ha detto lei, i volontari hanno assolutamente monitorati e controllati. E siamo davvero in chiusura, ringrazio molto.